Signore e signori, buonasera. Vi do un caloroso benvenuto al nostro ciclo di eventi La scoperta dell'io, domande sulla nostra identità. Sono molto lieta di avervi tra noi. Perché abbiamo scelto il tema dell'identità? Da un lato non può essere trascurata la sua presenza nello spazio pubblico e nel dibattito sociale. Dall'altro, e questo è cruciale per noi, riguarda il nucleo più intimo di noi stessi. Ci pone la questione di ciò che costituisce profondamente la mia persona, il mio io. Dove è radicato? Da cosa è stato ed è plasmato? E ultimo, ma non meno importante, dove, come e con chi posso ottenere certezza sulla mia identità, soprattutto se si è aperta una ferita o una alienazione? Rispondere a queste domande è indispensabile per il nostro essere e per il nostro agire, per il nostro impegno nella famiglia, nel lavoro, nella società in generale. Il nostro ciclo di tre incontri inizia questa sera con la dottoressa Vittoria Maioli Sanese. Sono molto lieta di darle il benvenuto. La dottoressa Sanese è una psicologa della coppia e della famiglia e dal 1975 direttrice del UCIPEM, consultorio familiare da lei fondato a Rimini. La sua ricca esperienza come terapeuta e formatrice è anche alla base dei suoi numerosi libri sulla coppia e sul rapporto genitori-figli, in cui confluiscono anche le sue esperienze familiari personali. Ci ha appena raccontato che è nonna di 20 nipoti e bisnonna di 10. Dottoressa Sanese, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Il titolo dell'incontro è «Chi sei tu che mi guardi?» Lo sguardo dell'adulto definisce l'identità del bambino. Ci si concentra quindi sull'educazione dei bambini e dei giovani da parte di noi adulti e allo stesso tempo sul fatto che anche noi adulti siamo il frutto di un'educazione. A lei alla parola.
Vi ringrazio e saluto tutti quanti moltissimo. Sono molto onorata di essere qui con voi stasera. Questo titolo che avete scelto, io sono chi sei tu che mi guardi, e lo sguardo dell'adulto definisce l'identità del bambino, è certamente un contenuto che va al cuore della questione. Va al cuore, cosa intendo? Intendo che c'è quel livello del nostro esistere che è insieme psicologico, esistenziale, antropologico e non solo, mi verrebbe da dire. Quindi c'è un punto che è il cuore dove noi esistiamo, viviamo, che permette quel cuore lì, quel punto lì permette che ciascuno di noi sia, venga al mondo, esista, impari, riceva una risposta significativa per dire io. Questo cuore, questo punto è la relazione. E stasera faremo, spero, un percorso, spero per suggestivo, dentro proprio il senso più profondo della relazione. Mi piace pensare che la relazione, questo evento, che è al tempo stesso semplice e complesso, così visibile e così profondo, così desiderabile e così misterioso, è ciò che viviamo sempre, costantemente, anche in questo momento. Anche in questo momento è la relazione che ci permette di comunicare, di ricevere, di accogliere e di rispondere. Ma pensate anche con una lontananza così, capito? Perché io sono a Rimini e voi siete a Monaco. E poi chissà anche, forse qualcuno è anche altrove. Pensate proprio il fatto che siamo relazione ci permette tutto. Il nostro essere relazione ci permette di poter realizzare i nostri progetti, quello proprio di cambiare, di crescere, di rispondere a ciò che ci impatta, che incontriamo, che vediamo. Nasciamo con questa idoneità. A me questo che sto per dire è una delle cose più suggestive. Nasciamo con questa idoneità a rispondere. Ed è una idoneità che ci accompagna tutta la vita. Rispondiamo a ciò che incontriamo. Mi piace chiamarla questa anche obbedienza. Pensate che l'etimologia della parola obbedienza è ob audire dal latino e significa ascoltare ciò che incontri, ciò che ti viene verso. Quindi obbedire vuol dire proprio stare costantemente in relazione e ascoltare, ricevere ciò che ti viene incontro. Quindi nasciamo con questa idoneità a rispondere a ciò che ci viene incontro, quindi anche ad obbedire a ciò che ci viene incontro. Ma che cosa differenzia noi adulti dal bambino? Perché questa idoneità di rispondere, e quindi di entrare in relazione, questa idoneità che ci accompagna tutta la vita, dalla nascita a 100 anni, vuole la definizione di una differenza. Che cosa differenzia quindi noi adulti dal bambino? L'adulto non è solo capacità di ricevere da una relazione, ma è sua volta soggetto attivo e generativo di relazione. Quindi proprio a me piace pensare che l'adulto si mette sempre in una posizione generativa, cioè in ogni momento quello che lui è spande, irradia di sé e quindi genera. Perché quando parliamo di noi stessi, e stasera parliamo di noi stessi, non parliamo di astrofisica. Quando parliamo di noi stessi, ciò che si muove e commuove, cioè si muove insieme, non sono solo le nostre capacità intellettive, non soddisfa solo la nostra esigenza di conoscenza, ma entra nei percorsi profondi della nostra memoria, coglie e comprende la complessità delle nostre esperienze significative. Tutti noi oggi siamo come ci hanno guardato e ancora oggi delle nostre esperienze significative il nostro io viene definito dallo sguardo di un altro, ad ogni livello. Questa è una cosa spettacolare, secondo me, capite? Perché vuol dire proprio che la relazione ci genera, è costitutiva il nostro io. C'è un'aggiunta. Da adulti, il nostro sguardo, il nostro giudizio La nostra azione genera, definisce, plasma quel bambino, quel ragazzo, quei bambini. Questa è una coscienza che possiamo avere. Noi, le nostre esperienze significative da adulti richiedono lo sguardo, no? Pensate all'amicizia. Pensate come l'altro ci porta e ci guarda, può essere importante per ciascuno di noi. Invece, quando siamo adulti e abbiamo a che fare con dei piccoli, il nostro sguardo li genera, li plasma, li definisce. Allora vedete che la relazione si porta dentro a un certo livello una grande questione. Ci si porta dentro l'identità generativa. Cioè l'adulto, in quanto adulto, è identificato nella sua capacità generativa. Tutto ciò che io sono da adulto, che io lo sappia o no, che lo voglia o no, genera. Se non raggiungo questa coscienza da adulto, il mio esistere resta opaco, spento, senza significato, soprattutto strumentale. Se prendo invece coscienza compiuta dell'essere adulto, cioè compiuta nella coscienza generativa, raggiungo in me la consapevolezza che il mio io genera e la mia identità è compiuta, realizzata, compiuta, cioè raggiungo il compimento di me nella generatività. Faccio una sottolineatura a questo punto. Molti, e io spero tanti nel mio lavoro, e io mi metto fra questi tanti, lanciamo in questi ultimi anni un allarme. In questi ultimi mesi vi devo dire che questo allarme per me è diventato come un'urgenza e anche come un dovere. Stiamo dando un giudizio. Diciamo che negli ultimi anni in questa società, nella nostra società, è come sparita, addormentata negli adulti, genitori, insegnanti, educatori, questa identità generativa. Cioè l'adulto non vive più con la coscienza che quello che lui è irradia, influenza, genera tutto ciò che, con cui lui viene a contatto. Cioè l'adulto non dà contenuto generativo a ciò che lui è, alla propria identità. E sta venendo fuori una strana definizione di persona. Io non sono quello che sono, ma sono quello che faccio. Cioè c'è una deriva sul fare, c'è una deriva un po' tecnica, diciamo così, di una traduzione tecnica della vita, per cui viene proprio dimenticato l'essere. Mi piacerebbe anche riuscire a documentare questa cosa qui. Per esempio, uno degli esiti che io vedo di questo aspetto di mancanza dell'adulto, di spostamento sul fare dell'identità della persona, vedo che soprattutto nei ragazzi, nei bambini e nei ragazzi, si vede proprio che hanno messo la conferma del proprio io all'esterno di sé. per cui vivono un'esigenza prestazionale, per cui la loro prestazione li definisce, ciò che fanno dà valore alla loro persona, ciò che appaiono dà valore alla loro e significato alla loro persona. Ma mi piacerebbe che nel lavoro fra adulti e educatori si approfondisse questo aspetto qui. Comunque è una deriva, e secondo me è molto più che una deriva, perché sta deformando, è una deformazione anche del concetto di persona, per cui viene per esempio riconosciuta agli adulti una identità di allevatori. Uso questo termine un po' particolare, capito? Però la grande preoccupazione, il modo come si allevano proprio i bambini, mi sembra abbastanza significativo questo. Quindi un'identità di allevatori, di allenatori, addirittura qualcuno parla di coaching genitoriale, cioè il genitore come un coach. Animatori o nel migliore dei casi formatori. Quindi io vedo nel mio lavoro l'adulto quando si approccia col problema dei figli o dell'educazione dei figli, animati dal più grande desiderio di crescere bene i loro ragazzi, le domande più frequenti comunque sono: cosa devo fare o come si fa? Per cui spesso il senso che l'adulto trasmette al ragazzo è il senso del proprio esistere, e che la vita è una questione di soluzioni, soluzioni il più delle volte tecniche. Ma chi è l'adulto? Proviamo a cominciare allora a dare qualche definizione. L'adulto è colui che genera, è colui che crea, è colui che trasmette sé perché un altro impari sé. Questo aspetto qui mi sta particolarmente a cuore, ripeto, perché non riesco a togliermi di dosso la preoccupazione dell'oggi, dove proprio sembra che manchi, che sia debole questa parte della relazione, questo adulto capace di prodigare cura ma non senza coscienza generativa, senza la coscienza che tutto quello che è trasmette all'altro il suo io. Dove avviene questa trasmissione? Dove avviene questa trasferta, tradizione, traduzione? Avviene nella relazione. Nella relazione. La relazione è contemporaneamente tempo e spazio. È quel luogo, quello spazio quindi, che si crea fra le persone. Per esempio l'archetipo più potente di questo spazio che si crea fra le persone è la coppia uomo-donna, la coppia adulta uomo-donna, proprio che nel loro rapportarsi generano un rapporto che è il primo terzo fra di loro. Quindi è quel luogo, quello spazio dove le persone abitano, ed è nello stesso tempo il tempo che ogni persona vive. Ciascuno di noi siamo portati dentro questo tempo e questo spazio che è la relazione. È veramente la prima casa che noi abitiamo, è la nostra prima dimora. Non è la casa esterna, ma la prima casa che abitiamo, il luogo dove in realtà noi siamo, è la relazione. Proviamo ad andare ancora un pochino più a fondo, no? Andiamo all'inizio dell'avventura dell'esistere, cioè dal primo istante dell'esistenza, dell'esserci viventi dentro la vita, cioè il momento in cui si nasce, si esiste, si vive. E si nasce proprio, si inizia ad esistere tramite una relazione, si vive dentro una relazione con tutta la complessa e variegata cura che trasmette identità. La Mahler, Margaret Mahler, già intorno agli anni 30 faceva intravedere come tutto quello che il bambino riceve va a costituire il nutrimento per la sua crescita. Anzi, nel suo intramontabile libro La nascita psicologica del bambino arriva a fare un'affermazione che davvero può scuotere e percuotere tutta la nostra esperienza di adulti implicati in una relazione significativa. La Mahler afferma questo: l'inconscio della madre definisce l'identità del bambino. Quindi pensate cosa si porta. Il bambino nasce, ma da quell'istante inizia il suo grande percorso evolutivo, dove pressappoco fino a 25 anni, poco più, poco meno, in forme totalmente diverse, vivrà esperienze significative nella relazione con persone significative per imparare il suo io. Questo è rapporti significativi. Un rapporto è significativo quando in quel legame, in quella relazione, lo scopo è la persona, la sua realizzazione, la sua identità, la sua crescita, la sua formazione. Nel legame amoroso adulto, nel legame uomo-donna, fra due adulti, quindi anch'esso generativo di identità, anche il legame uomo-donna è un legame generativo di identità, c'è un aspetto essenziale e imprescindibile che è la reciprocità alla pari, che comprende che non ci sia il compito educativo. Nel rapporto genitori-figli, insegnanti e allievi, educatori ed educandi, non c'è reciprocità alla pari. Dall'adulto al minore, dalla nascita al compimento delle tappe evolutive, il legame che si crea non è semplicemente un legame educativo e o formativo e o di cura e o di formazione culturale. Dall'adulto al ragazzo il legame trasmette identità, cioè le esperienze significative fin dal grembo materno, fin dal primo respiro fuori dal grembo materno, tutti i momenti di rapporto che l'adulto offre, penso agli insegnanti fino dal nido, agli allenatori di sport, ai maestri di musica, arriva al bambino come sostanza che va a formare il suo io. Quindi queste le esperienze significative. Ma io penso che ciascuno di noi potrebbe documentare l'esperienza di rapporti significativi che sono andati a costituire tappe fondamentali per il proprio io. Quindi lo sguardo dell'adulto genera. Non è semplicemente il vedere, l'osservare, il capire, ma è quello sguardo che vede oltre, che oltrepassa i confini, che capisce attraverso le ombre, perché vede anche al buio. È l'occhio del cuore e della mente, è l'occhio del che guarda la realtà tutta per poter essere una proposta autentica all'io di un figlio, all'io di un ragazzo. Questo a me preme tantissimo. Pensate, la coscienza di essere una proposta inevitabile per il ragazzo. Il ragazzo cresce con una proposta. E la proposta sull'io, però, non su come funziona la vita. Questo sguardo che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio. Perché oltrepassi i confini del tempo e dello spazio? A me ho sempre un'immagine rispetto a questo. Pensate a una mamma che tiene in braccio, proprio così, con le braccia a culla, il suo attesissimo, si spera, amatissimo, altrettanto si spera, neonato, e lo contempla. Come lo guarda? Cosa significa sguardo generativo? E avere coscienza che quel gesto, quelle braccia che lo portano, quel sentimento così profondo e auspicante, quegli occhi che guardano, comprendono non solo quel neonato, ma anche il bambino che sarà 10 anni, l'adolescente di 16, l'uomo di 30. Nessun gesto e si ferma lì. Ogni gesto nella relazione oltrepassa il tempo e va a generare tutto il futuro. Quelle braccia rette da uno sguardo che genera stanno portando anche l'uomo che sarà. Un'altra immagine in questo momento mi coglie, perché del quadro variegato e complesso del mondo di oggi emerge fortissimo la difficoltà dell'adolescente, dei giovani. Io non lo so, in Italia lo si sente molto, non so se altrettanto si sente da voi, quanto i ragazzi oggi sono, generano preoccupazione. E quanti padri e madri di adolescenti e quanti insegnanti sono preoccupati di come i ragazzi stanno vivendo la loro adolescenza. Uno sguardo generativo dell'adulto non si offusca perché non vede solo ciò che è comportamento, ma attraverso quel comportamento preoccupante legge tutto il bisogno e tutta la domanda che i ragazzi hanno. Uno sguardo generativo non perde la memoria del compito, perché l'adulto custodisce in primo luogo la propria identità. Uno sguardo generativo genera certezza, fiducia, stima, contro ogni evidenza, perché sa che la realtà che ha davanti non è fatta di ciò che appare. Uno sguardo generativo sa vedere in ogni momento, in ogni circostanza, la domanda di senso, una domanda potentissima di senso che il cuore dell'uomo ha in sé, dalla nascita fino a 100 anni. Ma da dove nasce nell'esperienza uno sguardo così? Qual è l'origine, la scaturigine, la sorgente da cui nasce uno sguardo così? Io credo che la risposta a questa domanda capitale sia contenuta nell'esperienza reale di ciascuno. L'esigenza più profonda di essere proprio sé stessi, di essere se stessi, viene soddisfatta dalla nascita a 100 anni, quando nella relazione si è capiti, accolti, compresi, accompagnati, guidati, ascoltati, abbracciati, stimati, cioè amati. Allora si è nel percorso della vita generati a se stessi, rivelati a se stessi. Si impara che uno è davvero se stesso quando è totalmente amato. Lo sguardo dell'adulto genera in questo modo l'identità del bambino. Questo comporta che l'adulto, con tutte le sue forze e le sue capacità, con tutta la percezione e l'esperienza della propria vita, con percorsi che possono essere anche molto ardui, ama la propria realizzazione, esige portare a compimento il proprio compito, ama la propria identità, ama il proprio esistere. Significa raggiungere una identità generativa che trova nella capacità di amare, di spendersi per un altro il suo compimento. Significa allora che quei ragazzi così amati faranno l'esperienza più essenziale del proprio io. Io sono veramente me stesso quando sono amato e perciò ho imparato ad amare. Questo in una relazione costruita, generata nella sua verità, è veramente ciò che si trasmette ed è il compito irrinunciabile dell'adulto.
Ci ha appena descritto con grande perseveranza cosa significhi lo sguardo dell'adulto per l'identità del bambino, quali effetti abbia questo atteggiamento interiore dell'adulto nei confronti del bambino. A riguardo sono pervenute alcune domande dagli ascoltatori che vorrei porgerle. Verso fine del suo contributo ha descritto molto chiaramente quali effetti abbia lo sguardo generativo dell'adulto sul bambino. Ha detto più o meno: lo sguardo generativo risponde al bisogno del bambino di essere compreso, di essere accettato, di essere abbracciato, di essere valorizzato, in una parola, di essere amato. E ha accennato che affinché l'adulto abbia questo sguardo sul bambino, deve aver fatto lui stesso l'esperienza di essere amato. L'adulto stesso deve essere stato guardato in questo modo, con uno sguardo valorizzante. Ma il fatto è che noi adulti siamo in parte modellati da relazioni che non hanno particolarmente contribuito al nostro diventare noi stessi. Anche noi abbiamo sperimentato rapporti che ponevano una maggiore enfasi sulle nostre prestazioni, sulle nostre azioni. E la domanda che ne deriva è: cosa ci aiuta a prendere coscienza di ciò che ci ha formato e come possiamo fare per sviluppare una maggiore sensibilità per questo desiderio di apprezzamento, di riconoscimento. Come possiamo crescere nella consapevolezza di essere amati?
Posso rispondere, sì. Credo che questa sia la domanda fondamentale, perché dove troviamo la risorsa per questo? Allora, c'è una cosa che a me sta molto a cuore. C'è, prima di tutto, ci sono due livelli. Uno in noi stessi, quindi il livello personale. L'altro il livello relazionale, quindi all'esterno di noi, in qualche modo. Partiamo da quello personale. Noi abbiamo una scontentezza, un sentimento di inadeguatezza, una nostalgia di bene. Abbiamo un disagio. Ecco, tutte queste parti che per l'uomo di oggi narcisista sono parti da combattere, da eliminare, invece sono la grande risorsa che noi abbiamo, sono il segnale che il nostro cuore desidera, urge, ha una domanda implacabile di bene. Quindi troviamo proprio nel rapporto con noi stessi, prendendo sul serio ciò che noi siamo, prendendo sul serio anche il nostro disagio, che è davvero una grande risorsa. Possiamo chiederci allora in ogni momento: ma io che cosa voglio veramente? Ma io cosa desidero per me? Perché urge? Questo, io prima dicevo, ho usato un termine molto brutto, ho detto che troviamo degli adulti deformati oggi, troviamo un'umanità deformata. Sono convinta che sia vero, sono convinta che oggi facciamo molta fatica a prendere sul serio il nostro disagio e entrare dentro e scoprire che di fatto quel disagio nasce perché urge una domanda di significato di noi stessi. Quindi la prima risorsa è il nostro bisogno. Poi è chiaro che questo bisogno, spesso gestito solo da noi, diventa, delle volte diventa un boomerang che, no, ci toglie il respiro, ci toglie delle volte anche, ma dove nasce invece la certezza di una speranza? Quando possiamo essere davvero convinti che quello che desideriamo è possibile realizzare, vedendolo realizzato, incontrando qualcuno che lo vive. Dice: oh, ma allora è possibile, no? Però c'è un luogo che custodisce e mantiene proprio, e ha proprio, come dire, la custodia, come San Giovanni Paolo II ha usato proprio questo termine, custodia. La custodia dell'umano, dell'uomo all'uomo. E questo luogo è la famiglia. E a me verrebbe da dire la coppia, uomo donna, quel tipo di amore che esigono un uomo e una donna che si amano, che generano famiglia. Ecco, quel luogo lì è il luogo capace, nella sua realizzazione più ordinata, più profonda, è capace di custodire e di mantenere la certezza che è possibile vivere, proprio di sentirsi così amati, imparare ad essere così amati. Io ci tengo moltissimo alla custodia della famiglia, proprio perché custodendo questo luogo, noi custodiamo la nostra umanità, il nostro essere persone, veramente l'essenza nostra è essere amati. Perché soltanto quando siamo profondamente amati ci sentiamo veramente noi stessi. Pensate all'esperienza dell'innamoramento, no? Che cos'è l'innamoramento? È questo. Gli occhi di quell'uomo mi hanno rivelato una bellezza così forte di me che non voglio più perdere. No? È proprio l'innamoramento non è solo quell'esperienza, quell'escamotage che deve passare, è proprio quello sguardo che costantemente penetra e raggiunge il vero di
Vielen Dank. Grazie mille. Un'altra domanda estende questo problema o questo interrogativo sul bambino. All'inizio della sua lezione ha detto che il centro, il nucleo della possibilità di dire io è una relazione, cioè la relazione che ci fa, che ci costituisce. Attraverso tale relazione possiamo dire io. E ha aggiunto che questa relazione è un avvenimento che si vive in ogni istante. Ciò significa che è fondamentale per noi scoprire questa relazione nella vita di tutti i giorni. Quindi, anche per il bambino, per un adolescente che vive ancora più consapevolmente, è importante capire quali adulti agiscono effettivamente con uno sguardo sulla persona e quali adulti invece solo con uno sguardo utilitaristico, concentrato solo sul fare, sulla prestazione, eccetera. In altre parole, criteri secondari che non riguardano l'essere persona. Da qui la domanda: in che modo i bambini e i giovani possono essere aiutati, in primo luogo, a sviluppare una consapevolezza al riguardo e successivamente una maturità per unirsi, per seguire le persone che hanno questo sguardo sulla loro persona?
Mi fa questa domanda mi ha fatto venire in mente le esperienze che faccio in questi ultimi anni con i gruppi per genitori e quindi molto spesso ci sono anche insegnanti, eccetera, nei gruppi. Che è una specie di scuola per genitori, una scuola formativa. Così, e dove mi colpisce moltissimo che il bene che vogliono ai loro figli, e quindi la loro presenza nella vita dei figli, lo traducono poi come correzione dei loro comportamenti. Allora, mi rattrista molto questo perché io vedo molti adulti educatori che stanno proprio giustificando anche il loro intervento correttivo come necessario oggi per i ragazzi, senza ottenere poi niente, perché l'intervento correttivo. L'intervento normativo è un intervento che non veicola la bellezza di sé, ma si trasmette come la sottolineatura di un errore, no? Come dire, tu sbagli sempre. Io ti voglio tanto bene per cui ti correggo, ma ti correggo, ti correggo, ti correggo, vuol dire, tu sbagli sempre. Tu non sei mai all'altezza di quello che io mi aspetto, tu sei sempre inadempiente, tu non corrispondi mai. Capito? Questo è esattamente il contrario di quello sguardo che conferma, che comprende, che accoglie, che definisce in positivo, è proprio andare per la deriva correttiva, no? Invece il ragazzo, quando prima dicevo uno sguardo che penetri la nebbia del comportamento, se l'adulto si fa annebbiare, no, dai comportamenti dei ragazzi e non coglie il cuore, l'esigenza di essere capiti, di essere amati, di essere guardati, di essere... come faccio? Allora occorre proprio educarsi a quello sguardo. Avere la coscienza generativa significa tutto che come io ti guardo, tu impari chi sei per me. Allora, se io correggo continuamente i comportamenti, credendo di far bene, il ragazzo viene sempre definito in negativo. Provate a immedesimarvi. Io credo che l'esercizio dell'immedesimazione si debba sempre fare. L'altro è come me, che abbia un mese di vita, che abbia 100 anni, è come me. Ha gli stessi miei bisogni, ha gli stessi mie esigenze, vuole essere trattato come voglio essere trattato io. E io ho bisogno di stima, ho bisogno di perdono, ho bisogno di accoglienza, ho bisogno di una presenza che mi accolga sempre e che non mi metta sotto condizione, no? Questo modo di interpretare l'educazione oggi, che non è solo correttiva, ma è di minaccia e di condizione, se non fai così. Nel migliore dei casi ci sono tutte le spiegazioni, no? Le ragioni, ma non c'è la presenza. L'adulto che si costituisce come ha la pretesa, bisogna avere la pretesa di costituirsi presenza da seguire. Presenza da seguire. Se l'adulto si mette invece come servizio degli errori che il ragazzo può fare, non è una presenza da seguire. È interessante l'ultimo pezzo della come sviluppare nei ragazzi il bisogno di stare dentro una relazione così, così significativa. Io credo che come rivelare ai ragazzi che la loro vera domanda è una domanda di senso di sé. Poi come stare fedelmente dentro questa domanda, perché questa domanda si radichi. Oggi abbiamo un nemico da combattere, che è la vita spot, la vita consumata senza continuità. I ragazzi vivono così, non c'è continuità nelle loro azioni. Mi capite se lo dico in questo modo? Spero di sì, cioè spero di spiegarmi bene. Cioè, tutto si porta il segno del consumo immediato, anche l'emozione più grande, anche la bellezza più suggestiva, consumata e dimenticata. Io credo che il compito dell'adulto sia proprio quello di dare continuità, fedeltà di presenza, fedeltà di azione. Oggi abbiamo bisogno di uno sguardo fedele, di un amore fedele. Una dei maestri nel mio lavoro, fra l'altro nemmeno religiosa, quindi una donna atea che però aveva la percezione proprio della verità dell'umano, diceva: abbiamo bisogno di adulti devoti. Magnifico questo termine, devoti, dedicati, quella devozione che si dà al sacro, perché la vita dei ragazzi è sacra. No? Abbiamo bisogno di adulti devoti, capaci di fedeltà, di presenza accanto a loro e che non temono nulla, soprattutto, e non sono ricattati da un esito immediato, che sono capaci di stare davanti a qualsiasi cosa, dove il ragazzo, dove la persona non è mai definita dal suo comportamento. Questo è il grande segreto della relazione, di una relazione che possa veicolare costantemente amore. Nessuno di noi vuole essere definito nel proprio comportamento. E i ragazzi sono certamente molto sensibili su questo.
Grazie mille. È chiaro che fondamentalmente adulti e bambini e giovani sono in una situazione molto simile. La dinamica umana che ha luogo in noi è la stessa in tutte le fasi di crescita ed età. Abbiamo tutti bisogno di essere affermati e di non essere definiti dai nostri limiti, di non essere giudicati a causa dei nostri limiti.
A
riguardo una domanda. Per capire meglio la relazione tra l'adulto e il bambino, nella sua presentazione sembrava che l'adulto fosse prevalentemente il datore dell'identità e il bambino il ricevitore. È chiaro che non ci può essere una relazione alla pari tra l'adulto e il bambino, però questa assegnazione molto chiara di chi dà e chi riceve l'identità non è troppo rigida, troppo unilaterale, anche se c'è una compenetrazione nella relazione tra educatore e bambino. Anche il bambino, con tutta la sua libertà e volontà, può prendere una posizione interiore nei confronti dell'adulto, può non seguirlo o dare un feedback all'adulto e influenzarlo nel suo essere.
Ma se l'adulto sta a occhi aperti, orecchie spalancate, cuore aperto, mente aperta, certamente impara ogni istante dall'esperienza che fa col bambino. Il bambino è anche un soggetto molto attivo dentro la relazione. E il problema è che non ha il compito il bambino nei confronti dell'adulto, mentre l'adulto ha il compito nei confronti del bambino. Cioè, la differenza è questa. Io vi porto degli esempi semplici, non so, molte madri si offendono e rimangono male se un figlio o le tratta male o risponde o disobbedisce o va male a scuola, come se il comportamento del figlio, come se loro avessero affidato al buon esito del figlio la definizione di sé. Mi capite detto in questo modo? Cioè, una madre non rimane male su di sé, non rimane offesa a lei, rimane preoccupatissima e addoloratissima per il figlio, ma non per se stessa, perché non può aver affidato al figlio il compito di essere definita. È l'adulto che definisce il bambino, ma non il bambino, l'adulto. Per cui è proprio la differenza nel compito. Il figlio non ha il compito verso i genitori. Questo per me è importantissimo, perché oggi vediamo proprio rapporti anche ribaltati. Per esempio nel mio lavoro addirittura si parla di bambini genitorializzati, cioè di bambini che guidano il gioco, che determinano tutta l'atmosfera della famiglia, che sono così, invece è proprio una differenza di compito. Poi il bambino, fin da piccolissimo, è un soggetto molto attivo dentro la relazione. Non è, ed è bellissimo, secondo me, perché proprio lo sguardo dell'adulto presente alla realtà, vuol dire presente, cioè l'adulto sa che in ogni momento sta vedendo qualcosa di nuovo, che deve prima di tutto conoscere, capire, imparare per poter agire. L'adulto non può agire solo a partire dai suoi principi. La vita col figlio non è un'applicazione di principi, è proprio un ascolto, quell'obbedienza totale, quell'ascolto profondo, ma il primo ad obbedire l'adulto e obbedisce alla sua realtà di essere adulto, obbedisce alla realtà della sua presenza, del suo compito. No? Quindi l'adulto ascolta, conosce, si interroga, non parte dalle sue conoscenze, parte proprio dal voler in ogni momento capire la realtà che ha davanti per poter agire, scegliere, stare, eccetera. Quindi è molto dinamico, ma poi il ragazzo è presente. A me interessa una cosa fondamentale. Io non lo so, parto dalla mia esperienza in Italia, non conosco la vostra, però penso che oggi la globalizzazione abbia invaso anche questi aspetti qui più profondi. A me sembra che nella famiglia oggi sia completamente assente l'esperienza della dignità, che invece è fondamentale, perché nella famiglia occorre fare esperienza della propria grandezza, della propria bellezza, della propria dignità. Se togliamo l'esperienza della dignità, che poi è un'esperienza che genera stima, no? Che genera stima anche del pensiero del bambino. C'era un amico psicanalista che diceva: il bambino diventa figlio quando è legittimato nei suoi pensieri. Pensate che meraviglia, ascoltare i pensieri dei figli e legittimarli, entrare in rapporto con loro, credere a loro, stimarli. Ma questo vuol dire vivere una dignità. Bene, io ho visto che oggi non è più al centro dell'esperienza familiare, non sono più al centro queste due dimensioni. Il sentirsi, educare all'amore, educare ai grandi sentimenti della vita. Per me l'amore comprende tutti i grandi sentimenti della vita. È assente, non ci si. L'amore rimane sentimento e basta. Anzi, a me verrebbe da dire piccoli sentimenti. No? Quando io chiedo alle volte delle sedute familiari come circola il sentimento nella vostra famiglia, per capire, mi dicono: oh, dottoressa, ci facciamo tante coccole ogni sera. Non so come si traduca coccola in tedesco, ma quella, la moina, i piccoli sentimenti, come se fosse esaurita lì l'esperienza amorosa. Io stasera volevo parlare di un altro tipo di amore, non di un piccolo sentimento, di un amore che è l'essenza dell'io. E si educa, si deve educare all'amore e ai grandi sentimenti della vita. Non si educa più né all'amore né ai grandi sentimenti. La dignità poi è completamente sparita. tutto è uguale a tutto, non c'è più differenza, non c'è più definizione dei valori, delle cose e della vita. Ecco, questo a me sembra. Allora, un bambino guardato nella sua dignità, ascoltato nel suo valore, riconosciuto e stimato, è un bambino che diventa un soggetto attivo dentro la relazione. Non è solo un passivo che riceve, è molto presente. E allora si vede proprio come cresce. Cresce dentro la sua identità di figlio e cresce dentro la sua identità di ragazzo che cresce. Capite? Questo. Però c'è, mantenendo, questo è possibile se si mantiene la distanza generazionale. E quindi se non c'è un rapporto, è vero che i genitori imparano tanto dai figli, ma non perché i figli hanno il compito di insegnare ai genitori, ma perché c'è un'apertura di cuore davanti alla vita, per cui il genitore cresce con tutto.
Anche, grazie. Come giudica il ruolo dei social media nel contesto della ricerca dell'identità e della formazione dell'identità?
Ma io credo che anche noi adulti dobbiamo imparare ad usarli. Questo non posso demonizzare, perché penso che farei un grande... mi eliminerei dalla vita dei giovani. Non invito i genitori e gli adulti a non demonizzare i social, ma a conoscerli, a capirli, a saper scegliere e a saper soprattutto stare accanto ai ragazzi. Cioè, il problema non è l'uso, ma il problema è la solitudine che è una cosa molto complessa, molto complessa. All'origine c'è, ed è un'origine molto lontana, ha 50 anni, 50-60 anni, di studi della psicopedagogia moderna. L'origine è che abbiamo tolto dai genitori, soprattutto dai genitori, il compito generativo. E abbiamo detto ai genitori: cari genitori, voi avete solo l'unico compito di rispondere ai bisogni dei vostri figli e di farli crescere con il loro equilibrio psicofisico. Quindi grande cura del corpo, sport, alimentazione, tutte le cure del mondo e la capacità di rispondere ai bisogni. Nessuno ha più detto i figli hanno bisogno di un'unica cosa, che quell'uomo sia davvero padre e quella donna sia davvero madre. Invece hanno detto: voi come genitori avete il compito di rispondere ai bisogni del figlio. Allora, e chi decide allora? Chi è che è davvero padre e davvero madre? Si è costituita lo Stato. E poi adesso è stato eliminato anche lo Stato perché sono arrivati i social. Cioè, se ci pensate bene, chi possiede oggi la definizione, chi pretende di dire ai ragazzi come devono essere, sono i social. Togliere questo potere genitoriale ai social rispetto ai figli è molto importante. Da chi imparano l'io? Dove ricevono i modelli di comportamento? Dove ricevono cultura, trasmissione, tutto, i ragazzi oggi, dei social. Ma all'origine c'è un impoverimento da parte dei genitori fortissimo. Io quello che incontro, per esempio, sono proprio genitori che non hanno nessuna forza di presenza, hanno solo la forza della cura, ma non hanno una forza di presenza. Allora il ruolo dei social, certamente non possiamo eliminarli, stanno diventando indispensabili nella scuola, stanno diventando indispensabili nella trasmissione di cultura, nel lavoro, dappertutto, ma certamente bisogna trovare proprio il modo di essere presenti ai ragazzi con una forza critica potente e con una forza suggestiva potente per poterli proprio, come dire, riconquistarli alla relazione, a una relazione interpersonale, non a una relazione virtuale. Questo come si fa? Io non lo so come si fa. Vorrei che ciascuno di noi, nella sua realtà e nel suo rapporto con i ragazzi, possa farlo. Ci sono studi allarmanti, alcuni dei quali sono molto allarmanti. Pensate che hanno incominciato ad aver bisogno di cure disintossicanti, da dipendenza da giochino, fin anche bambini di un anno. Questo è terrorizzante, no? Pure il bambino di un anno, 18 mesi, 15 mesi, che mangia, apre la bocca perché può avere il suo piccolo tablet davanti con cui guardare i suoi cartoncini animati, fino a quell'età lì. E si sviluppa già la dipendenza a quest'età. Quindi siamo in un mondo che può essere ricchissimo di esperienza e di crescita per tutti, con me può essere veramente l'affossamento totale dell'umano. Bisogna che noi adulti sappiamo dare dei giudizi e sappiamo soprattutto esserci, a conoscerle queste cose, vederle, impararle, non lasciarle esclusivamente in mano di altri. Un amore totale ai nostri ragazzi richiede proprio poter imparare anche queste cose.
Danke. Grazie. Segue direttamente un'altra domanda posta da un membro del pubblico. Viviamo in un mondo molto veloce. I bambini vengono mandati negli asili nido a pochi mesi, i genitori lavorano dalla mattina alla sera. Secondo lei, che ruolo ha il tempo passato con i bambini nell'educazione?
Ma questa è una questione annosa che abbiamo cercato di capire, di lavorare. Allora, tempo fa, quando all'inizio del mio lavoro qualcuno diceva non è importante la quantità del tempo, è importante la qualità del tempo. Quando il bambino è piccolo, 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 da nido, sarebbe importante molto anche il tempo. Bisogna essere un po' attenti, cioè non forse per un bimbo di 12-13 mesi non basta un'oretta la sera prima della nanna. Questo Però è anche vero che molto spesso c'è questo obbligo del lavoro che impedisce questa possibilità. Allora io invito i genitori, quando incrocio queste questioni qui, invito i genitori a maggior ragione ad imparare l'essere, non il fare, quello un po' che dicevamo stasera. L'essere vuol dire proprio concepirsi padre, concepirsi madre, sempre, concepirsi fino in fondo, anche il modo come tu lavori 8 ore al giorno fuori casa. Sei madre, non sei solo una donna che lavora fuori casa, ma sei madre. Quindi il tuo modo di trattare i colleghi, il tuo modo di trattare il lavoro, di rispondere, deve comprendere anche la tua maternità. Allora, quando la maternità e la paternità diventano struttura dell'io, e non solo impegno, e non solo, quando diventano una profonda struttura dell'io, io credo, sono convinta, che quel bambino, anche se su 24 ore sta solo 3 ore con la mamma e col papà, va bene. E proprio non è un problema di tempo, e non è nemmeno un problema di qualità di tempo. Molte mamme, per i sensi di colpa, poi incominciano a portare tanti giochi o a fare tanti regali o a giocare col bambino. No, il bambino non ha bisogno di questo. Il bambino ha bisogno di una mamma che si senta totalmente madre in ogni momento. Totalmente. Totalmente madre. Quando dorme, quando va a spasso con l'amica, quando va a lavorare, madre, padre, sempre, è un'identità, è la nuova identità. Ma questo vale anche per l'essere coppia, che è una nuova identità, la coniugalità. Perché quando andate al lavoro siete meno mogli, e perché invece vi sentite in colpa come madri, o vi sentite meno madri, o sentite che sul lavoro siete solo lavoratrici. Cioè, è sempre una questione di identità. È sempre una questione di identità. Per cui il bambino lo sente, perché sente la sicurezza delle braccia della mamma, sente la sicurezza dello sguardo, sente la sicurezza della voce. Non sente una mamma colpevole, sento una mamma presente. Allora l'affido al nido o il poco tempo che la madre può dedicare al bambino è qualcosa che penetra l'essere, non rimane solo accudimento. Poi ogni madre trova il modo, trova il modo. Un'occhiata seria anche ai nidi, a come trattano i bambini, che non siano, perché poi il problema del bambino al nido è che deve piano piano riconoscere l'unicità della madre, e deve saper distinguere la maternità della madre dalla maternità delle tate, delle insegnanti, perché in un nido la cura è di tipo materno, no? La cura è di tipo, è vero che la cura di tipo materno la può prodigare chiunque, però quello sguardo, quelle due braccia che trasmettono sicurezza sul ieri, sull'oggi e sul domani, sono solo della mamma. E bisogna, oggi più che mai, con i bimbi al nido, le mamme hanno bisogno davvero di radicare in maniera più forte l'identità materna, perché non hanno più la copertura del tempo. E quindi per quel tempo che passano, cosa vuol dire essere madri? E a me piace molto questa epoca, questo tempo mi piace molto perché ci costringe per la sua novità e per i suoi cambiamenti, ci costringe a rivedere tutti questi aspetti della vita, i figli cosa vuol dire, l'amore materno cosa vuol dire essere coppia. Ci costringe a vedere tutti gli aspetti della vita che in qualche modo stavamo dando per acquisiti. E invece li dobbiamo rivedere tutti e ritrovarli, riportarli alla loro essenza. Alla loro essenza, al loro significato. E io sfido, io lancio questa sfida. Cosa significa amare un figlio come madre? Di che cosa è fatto l'amore materno? Di che cosa è fatto l'amore paterno? Di che cosa è fatto? Qual è l'essenza di questo amore? Cosa vuol dire identità di madre? Identità di padre? Cosa vuol dire? Bisogna che andiamo a riscoprire di nuovo tutte queste cose. Perché solo in questo modo qui non avremo più paura di niente, nemmeno quello di rimanere fuori casa 10 ore.
Könnten Sie das noch mal fokussieren?
Potrebbe approfondirlo a seguito della sua esperienza nella consulenza? Quali sono le caratteristiche essenziali della maternità e della paternità? Non vogliamo evitare il lavoro, ma vogliamo essere aiutati.
Prossimi 10 incontri! No, scherzo. Adesso quello che mi viene in mente... E così in maniera parziale, essenziale. Penso che tutta la relazione di stasera nell'identità generativa andava a colpire un po' queste cose. Però se vogliamo andare nel dettaglio mi verrebbe da eliminare un aspetto fondamentale, che è l'aspetto della protezione. L'amore genitoriale, sia padre che madre, non è un amore protettivo. Credo che sia il sentimento meno genitoriale che esista, la protezione. Perché è un atteggiamento, è come dire una bugia al figlio. Perché se è vero, come è vero, che tutto quello che noi siamo trasmette identità, allora, la protezione trasmette questo. Caro figlio, a te non deve succedere nulla. Tu devi essere sempre protetto. Capite che bugia? Che bugia enorme sul senso della vita, sul senso di lui. Questo a me... proprio l'eliminazione della tensione. È chiaro che quando parlo di protezione non dico che se il bambino di 2 anni apre il cassetto dei coltelli e gira per casa col coltellaccio in mano, voi non correte a proteggerlo e non gli togliete il coltello. Non parlo di questo tipo di protezione qui. Parlo proprio di quello: a te non deve succedere che la maestra ti sgridi, a te non deve succedere che un amico ti tradisca, a te non deve succedere che ti ammali, a te non so, quel tipo di protezione non devi fare fatica, non devi avere dolori. Quel tipo di protezione che stiamo dando, che non parliamo più ai figli della morte, non li portiamo più ai funerali, non diciamo più, guarda che c'è la nonna che sta molto male, fra 2 mesi morirà. Cioè quel tipo di protezione dalle cose vere della vita. Questo. Sta avvenendo questo. No? Ecco, parlo di quella protezione lì. C'è una formula che io dico ai genitori, non è mia ma è di uno dei maestri della psicanalisi della famiglia, che a me piace molto, che dice: caro figlio, so che non posso evitarti nulla, perché la protezione, non proteggerli, vuol dire so che non ti posso evitare nulla, nulla, non posso evitarti la vita, non posso evitarti nulla. Non, e lui dice, l'unica cosa che vorrei evitarti è la tua morte. Cioè, beh, non posso perfino evitarti la tua morte, ma nulla. Capito? Facciamo nascere un figlio, lo consegniamo alla sua morte, lo consegniamo alla sua vita e alla sua morte. Ragazzi, poi lo proteggiamo bene, così, così vengono fuori i ragazzi fragili di oggi, fragilissimi, che non riescono ad affrontare nemmeno la frustrazione di un insegnante che li richiama o di un errore che fanno. Caro figlio, non posso evitarti nulla, ma so per certo che sarò sempre accanto a te, presenza, per aiutarti nelle tue fatiche. Non le posso portare io le tue fatiche, però ti aiuto, te le so descrivere, ti insegno, ti aiuto, capito? Cioè questo, secondo me questa è una cosa fondamentale. La caratteristica della madre, questo vale per il padre e per la madre, quello che ho detto fino adesso. Per la madre c'è una caratteristica ed è la capacità di distacco dal figlio. Cioè, la madre ha un grande archetipo, un grande paradigma a cui può rifarsi e che dà senso alla maternità. Porta il figlio in sé per 9 mesi, poi deve farlo nascere. Deve farlo nascere, perché se lo trattiene in sé, il bambino muore. Per farlo vivere, deve vivere, farlo, deve staccarlo da sé. Questo processo qui di portare e di staccare da sé e farlo vivere fuori di sé è un processo materno che dura tutta la vita. Ogni madre se lo porta dentro, ma lo tiene anche fuori, lo riconosce altro da sé, è capace di distacco. Chi è la madre? La madre è colei che è capace di distacco dal figlio, che è capace di portare, ma di staccarsi dal figlio. Tutto il, nel, questo è vero psicologicamente, esistenzialmente, antropologicamente, eccetera, eccetera. Dal punto di vista psicologico, nel mio lavoro, si parla proprio di separazione e individuazione, perché solo nella separazione, nel distacco, il figlio si individua, impara chi è, no? Ma se resta un tutt'uno con la madre, per cui direi proprio la madre ha questa capacità di portare di distacco fondamentale, perché un figlio nasca deve essere davanti, viva, deve essere davanti ai nostri occhi e non deve essere dentro di noi, mischiato a noi. Quando io sento i genitori che dicono: dottoressa, sono in ansia perché domani abbiamo l'interrogazione di storia, abbiamo l'interrogazione di storia, io tremo, l'interrogazione di storia ce l'ha tuo figlio, non ce l'hai tu, non abbiamo l'interrogazione di storia. E invece questo uso del plurale, abbiamo, siamo, che si fa no? Con i bambini veramente. Adesso accenno così. Il padre, ci sarebbero altre cose da dire alla madre, ma il tempo è meglio snellirlo. Il padre, io sono un'innamorata della figura paterna. Senza padre non si va da nessuna parte. Il padre è il destino. Il padre è ciò che ti definisce. Il padre è quello che possiede la realtà di te. Il padre è un punto. C'è Levinas che ha una definizione del padre che a me piace moltissimo. Dice, il vero amore è l'amore paterno, l'amore del padre. Che è difficile, no? Perché noi crediamo sempre che il vero amore sia quello della madre. Ma sono due compiti diversi. Il vero amore è l'amore paterno. Perché? Ma lo specchio è il concepimento. Lui dice, nel concepimento il dono di sé che fa l'uomo è totalmente gratuito perché dona ad un altro, cioè la possibilità del figlio, dona ad un altro, cioè al figlio, alla moglie in primo luogo e poi al figlio, la possibilità di essere dono. Capite che meraviglia? Cioè il padre dona ad un altro, alla moglie e al figlio, okay? La possibilità di essere a loro volta dono. Quindi è la gratuità totale. Dona il dono. Dona di essere. Abbiamo delle figure di padre veramente incredibili a cui possiamo rifarci, perché poi il padre è presenza. È presenza ed è, come dire, respiro di totale libertà. Il padre costituisce il figlio come erede e quindi trasmette tutto quello che io sono, figlio mio, è tuo. E il padre è una figura che bisognerebbe. Una delle ragioni per cui sembra che sia così potente la crisi dell'uomo di oggi, anche dal punto di vista psicologico, il fatto che l'uomo di oggi sia definito un uomo narcisista, abbiamo proprio una crescita esponenziale di crisi d'ansia, di crisi di panico, di dipendenze, di depressioni, tutti aspetti che vanno a collocarsi nell'esperienza narcisistica dell'uomo di oggi, sembra proprio che, perché da 50 anni a questa parte, è stata proprio eliminata la figura paterna. È interessantissimo vedere tutto il percorso culturale dell'assenza del padre. Ne se ne parla in vari modi, è diventato, si affida al padre lo stesso tipo di cura della madre, è diventato, c'è una maternità interscambiabile e il padre è all'esterno. Per quello prima dicevo, anche sui social, hanno un ruolo identificatorio, hanno un ruolo di trasmissione di identità, che è il tipico ruolo paterno. E quindi, ma io spero che anche dalla nostra chiacchierata di stasera ci sia il desiderio di continuare a riflettere, magari non con me, non è che mi offro in questo modo, ma anche fra di voi, così proprio su questi temi, perché oggi sono fondamentali. Abbiamo il compito di recuperare, di rimanere suggestionati di nuovo dal nostro umano, dalla verità della nostra umanità.
C'è davvero ancora tanto lavoro da fare. C'è ancora una domanda sulla relazione d'amore tra adulti di cui ci ha parlato. Ha detto che nelle relazioni d'amore adulte che creano identità, la reciprocità su un piano di parità è fondamentale. Potrebbe spiegare ed approfondire cosa intende per reciprocità alla pari?
La coppia è stata all'origine la passione della mia vita, per cui a un certo punto ho deciso anche di farla diventare la mia professione, per cui mi considero una psicologa della coppia e della famiglia, proprio perché credo che una relazione così fondamentale come quella fra l'uomo e la donna sia proprio una cosa. Non ho ancora finito di studiarla dopo 51 anni che lo faccio. È bellissima. La reciprocità alla pari è una caratteristica fondamentale. Non sono molte le caratteristiche su cui è fondata la coppia umana dal punto di vista antropologico, poi lo è anche dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista antropologico è fondato sulla libertà. Anche questo è quello che differenzia dal rapporto con i figli. I figli, nessun genitore ha scelto quei figli, nessun figlio ha scelto quei genitori. Non c'è libertà nella scelta fra genitori e figli. Uno sceglie di diventare padre e madre, però non sceglie quel bambino. Può nascere, no? È molto particolare questo. Mentre nel rapporto di coppia c'è la libertà, che è all'origine proprio della scelta ed è fondamentale, tant'è vero che anche la Chiesa senza la libertà ritiene nullo il matrimonio. Per cui è fondato sulla libertà, sulla differenza un uomo e una donna. Dal punto di vista psicologico poi bisognerebbe vedere questa differenza che ruolo ha. Terzo elemento, la reciprocità alla pari. Quarto elemento, la totalità. Nessun altro rapporto prevede un'esperienza di totalità come il rapporto fra l'uomo e la donna. Anche dal punto di vista proprio biologico, naturale, pensate alla sessualità, no? Oppure pensate alla suggestione profonda del per sempre che contiene l'esperienza amorosa fra un uomo e una donna, no? E che non è soltanto un contorno romantico-sentimentale, è proprio una convinzione, no? Perché è talmente forte l'esperienza di sé che si fa dentro all'inizio, all'origine, dentro quel rapporto, che si decide che lo si vuole per tutta la vita. Quindi differenza, libertà, differenza, reciprocità alla pari e totalità. Reciprocità alla pari perché penso che, allora, forse è meglio, sì, uno ha bisogno di, se dice ti amo, ha bisogno di sentir dire anche io ti amo. Tu per me sei tutto, tu per me sei tutto. Voglio stare con te tutta la vita, voglio stare con te. No? Cioè lo scambio alla pari, e io ci tengo moltissimo alla pari, perché i rapporti più patologici sono rapporti invece che sono squilibrati, no? uno fa l'educatore e quell'altro fa il bimbo piccolo. Uno fa sempre il bisognoso e quell'altro fa sempre l'infermiere. Non so, sono i rapporti un po' che non reggono molto. E invece il rapporto di scambio alla pari è il rapporto che poi realizza una dignità reciproca molto forte. Tu hai senso nella mia vita, io ho senso nella tua vita. Dopo qui bisognerebbe tradurlo bene cosa significa nell'espressione amorosa la reciprocità alla pari. Perché la vera reciprocità alla pari è tradotta proprio nel senso che si dà all'altro. Cioè, tu sei chi sei per me, tu sei il bene per la mia vita. Ma dal punto di vista invece più anche psicologico, di identificatorio, però qui siamo nel campo dove sono compresi tutti gli aspetti, è il riconoscimento di sé. Io sono fatto per te e tu sei fatta per me. Cioè, un livello fondamentale all'origine della reciprocità è proprio il fatto che ognuno dei due riconosce sé fatto per l'altro e l'altro fatto per sé. È uno scambio di riconoscimento che regge solo se è uno scambio alla pari, perché altrimenti ci sarebbe uno superiore e l'altro inferiore e spesso un dittatore e l'altro un sottoposto. Nella struttura psicologica del rapporto di coppia, questa reciprocità si esprime in questo modo. Ve lo dico brevemente perché è interessantissimo. Io sono attratto dall'altro che ha aspetti di me che io per varie ragioni, il più delle volte del vissuto con la famiglia di origine, così non ho potuto tenere in me, ma che ho bisogno di averli vicino per conoscerli, tenermeli vicino e o amarli e combatterli tutta la vita. Se ci pensate bene, questa è l'esperienza che è sposato da tempo, sa che sono gli stessi aspetti che ci hanno attratto, sono poi gli aspetti che combattiamo. Perché combattiamo? Perché facciamo fatica a prenderli su di noi. C'è questa reciprocità alla pari, cioè l'altro e l'altro me stesso che può darmi gli aspetti di me che io da solo non posso tenere in me. Potrei farvi un esempio, non so, c'è il ragazzo che per varie ragioni è cresciuto riservato e chiuso, che fa fatica ad esprimersi, fa fatica a tirar fuori i propri sentimenti, è attratto da quella ragazza tutta socialità, tutta verve, tutta apertura, tutto spirito, tutto amici, no? E quella ragazza con tutta questa grande apertura è attratta da quell'uomo, da quel ragazzo chiuso. Perché? Perché lui attraverso di lei può accedere a quegli aspetti ed essere rassicurato e accedere a quegli aspetti che non può avere in sé. Perché o non l'hanno educato o per lui erano troppo pericolosi, però di cui ne aveva bisogno. E quella ragazza può accedere a quella possibilità di riservatezza, di chiusura, che da sola non avrebbe mai potuto. Una reciprocità alla pari di scambio di ricchezza, scambio di conoscenza, scambio di crescita. È una parte interessantissima questa, perché fonda proprio il significato della differenza.
Grazie mille, dottoressa Zanese, per tutte le sue spiegazioni, per l'aiuto che ci ha dato. La serata è ormai giunta al termine, e soprattutto considerato l'orario. E ora, con mio grande rammarico, è necessario concludere. Ci sarebbero ancora domande, ma speriamo in un'occasione futura per continuare la conversazione. In ogni caso, grazie mille. Ci ha parlato di grandi sfide, ma ci ha fatto anche coraggio per affrontarle. Grazie. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa serata. Ne fanno parte le due interpreti, Caterina Gerardi e Marta Alberti, della Scuola di Interpretazione dell'Università di Bologna a Forlì, e il team tecnico con Stefan Biba, Basil Zürer, Franca Talavera e Christoph Horn. Grazie mille a tutti loro per l'impegno. E come già sapete, cari spettatori, non finisce qui. Ci aspettano altri due incontri ai quali vi invito cordialmente. Giovedì prossimo, 18 novembre, continueremo il nostro ciclo con la professoressa Hanna Barbara Gelfalkowitz. La professoressa Gelfalkowitz è filosofo della religione e insegna attualmente all'Università Filosofico-Teologica Benedetto XVI a Heiligenkreuz in Austria. Parlerà del segreto della grande accettazione. Cosa cambia quando mi concepisco come un dono? La prossima settimana iniziamo prima alle ore 20. Una settimana dopo, giovedì 25 novembre, sempre alle ore 20, la giornalista Costanza Miriano parlerà della questione «A chi voglio obbedire? Io». La signora Miriano lavora a Roma per Rai Vaticano e Avvenire. Non vediamo l'ora di darvi nuovamente il benvenuto a questi due incontri. Vorrei anche attirare la vostra attenzione su una pubblicazione che abbiamo stampato di recente. Si intitola «L'amore che desideriamo» sulla teologia del corpo di San Giovanni Paolo II e ha una prefazione del cardinale Angelo Scola. Il libro offre una breve e sistematica introduzione alle catechesi del mercoledì sull'amore umano di Giovanni Paolo II. Il libro è disponibile in libreria o direttamente presso la casa editrice EOS. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla nostra homepage www.begegnungverbindet.de. E un'ultima cosa. Se vi è piaciuta la serata e se volete sostenere il nostro lavoro, siete invitati a farlo facendo una donazione. In sovrappressione le coordinate bancarie, Knotenpunkt Begegnung Verbindet e.V., IBAN DE 5475093000007663510 presso la Liga Bank Eichstätt. E infine, grazie ancora, buonanotte e alla prossima settimana. Arrivederci.